Ed eccoci qui al microfono di Extranet, subito entriamo in contatto con uno dei personaggi del momento, Lorenzo Giovanotti. Ciao Lorenzo!
Ciao, ciao!
Dicevo...
Mi fa un effetto sentirmi definire personaggio del momento, devo dire. Fa un effetto perché alla fine compio 20 anni di disco.
È proprio per questo.
È proprio un piacere, musica per le mie orecchie.
Il 18 gennaio è uscito il tuo nuovo album che si intitola Safari, proprio a voler giocare, no? Un po' con le parole. Safari è un nuovo album dal gusto più raffinato rispetto ai precedenti lavori, un disco emozionale potremmo definirlo?
Sì, forse sì, io sai, le definizioni naturalmente sono sempre un compito che lascio agli altri, no? Perché definire il proprio lavoro è impossibile, no? È anche forse inutile, e quindi il bello è appunto che uno fa un lavoro e poi gli altri lo definiscono, quindi io so anche, mi piace anche stare a sentire come gli altri vivono le cose che faccio. Per me in realtà è un altro mio disco, dove ho fatto delle scelte differenti rispetto a qualche disco fa, semplicemente privilegiando quei pezzi che mi facevano, sì, tu parli emozionale, sì, che in qualche modo toccavano delle corde dalla testa in giù, diciamo così, e non dal collo in su, insomma. Per cui tutte quelle canzoni che sentivo che mi facevano quello che si chiamano le farfalle nella pancia, no?
Sì.
Quelle cose lì. Per cui probabilmente è venuto fuori un disco del genere, ma senza volerlo, semplicemente seguendo l'istinto e quello che in quel momento mi piaceva fare. Insomma, molto, non c'è un progetto vero e proprio dove all'inizio del progetto dico voglio fare un disco così. Mentre i dischi si fanno, si prendono una forma che poi in qualche modo ti assomiglia a quello che stai vivendo in quel momento, quello che vuoi ascoltare in quel momento. Però poi ascoltando questo disco mi rendo conto che probabilmente è rimasta fuori una visione musicale che magari avevo frequentato in passato e che però non è rimasta fuori, come dire, per sempre esclusa dalla mia vita, insomma, e magari è rimasta fuori per questo disco, perché questo disco aveva bisogno di questo.
La parola safari può significare tante cose, può rappresentare il viaggio, può rappresentare il nome di alcuni software che vengono utilizzati per la rete, è una parola...
Sì.
Diciamo abbastanza universale e anche facilmente riconoscibile.
È una parola abbastanza vuota anche, no? Cioè è una
certo.
Parola che in qualche modo ognuno riempie come vuole, no? Ormai Safari potrebbe veramente stare attaccata, non so, può essere una caramella, può essere una macchina, può essere una Jeep, può essere un viaggio, un'agenzia, cioè Safari può essere un paio d'occhiali, può essere veramente di tutto. E questa cosa mi piace perché è la natura pop, insomma, di questa canzone mi piace, di questa parola mi piace, che poi è anche una canzone, però c'ha anche dentro, nella sua anima, in fondo, il significato originario che noi gli diamo, che è farsi un giro per cercare di beccare bestie feroci, no? In fondo questo, no? È il significato, o il primo significato che mi viene in mente per Safari, e forse è il significato più importante, poi, no? C'è la ricerca in qualche modo di animali allo stato selvaggio, no? Non ingabbiati. Mi sembra che sia il senso principale di questo.
Adesso riprendo alcune tranche appunto della canzone dove dici rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Quando Lorenzo si unisce, incontra il cielo con il fango, in quale stato d'animo?
Ma sai, in fondo sono le due chiavi di lettura dell'esistenza, no? Sono i due elementi principali, no? Il cielo e il fango, se poi sono metafore semplici, naturalmente quasi elementari, no? Il fango è l'origine della vita, no? E il cielo è forse il luogo dove andiamo a finire, no? Insomma, in qualche modo il cielo e il fango sono la stessa cosa nella nostra percezione, sono due luoghi sacri, sono due luoghi di sacri, allo stesso tempo due luoghi in cui avviene la vita, in cui passano i nostri giorni, ma poi sono due metafore molto blues, no? In fondo, molto comuni a una certa tradizione musicale, no? Il cielo e il fango sono semplici. Ah, senti, il mio cane che saluta, sono semplici elementari immagini che stanno bene in una canzone. Questo disco è fatto di immagini elementari, tutto il disco è percorso da, io lo chiamo un disco elementare nel senso proprio degli elementi, della presenza degli elementi. Le parole chiave di questo disco sono proprio il cielo, il fango, il fuoco, l'elettricità, l'acqua. e quindi me le ritrovo poi alla fine del disco. Io non è che sono le parole dalle quali parto, sono le parole che restano quando uno poi setaccia tutte le canzoni, no?
Un disco ricco di collaborazioni, Safari, queste collaborazioni tra l'altro così diverse tra loro: c'è Ben Harper, c'è Giuliano Sangiorgi, c'è Sly & Robbie, una reminiscenza dal tuo passato di DJ.
Sì, anche dal mio presente, devo dire. Sly & Robbie sono una delle cose che più ho ascoltato e più ascolto. A me piace molto il dub, tutto il dancehall, la tradizione ritmico musicale giamaicana mi è sempre piaciuta molto, da Bob Marley, anche prima di Bob Marley in poi, insomma, mi è sempre piaciuta molto, pur avendo avuto innamoramenti caraibici di altro tipo, insomma, più ispanici, però la parte giamaicana, reggae, ha sempre avuto uno spazio nel mio iPod, adesso direi, prima avrei detto nel scaffale dei CD, prima ancora dei vinili, insomma.
Safari, un disco abbastanza poliedrico come espressioni: c'è un CD, c'è un CD deluxe, un DVD, alcuni contenuti extra che vengono distribuiti attraverso una chiavetta USB e anche poi i contenuti acquistabili da internet. Queste nuove frontiere della comunicazione rappresentano, a tuo avviso, i nuovi futuri canali della distribuzione musicale?
Secondo me sì, nel senso che queste ancora sono tutte questioni esplorative, diciamo così, perché poi se tu parli con la casa discografica, loro ti dicono giustamente che comunque ancora il 90% del loro business è legato proprio al CD tradizionale, no? Al CD, sì, che trovi quello nei negozi. Però naturalmente c'è tutto un mondo che si sta muovendo, che ancora è fatto di piccoli numeri ma di grandi aspettative, insomma, per cui è giusto piantare una bandierina, credo, in quel mondo lì, no? Perché comunque il futuro si muove in quella direzione sicuramente, anche se io non darei per spacciato il CD ancora, il CD semplice, normale, con le sue canzoni, perché poi alla fine, ancora oggi, insomma, non correrei troppo veloce, ancora oggi poi si compra un disco su CD e poi ne fai quello che vuoi, te lo masterizzi, te lo scarichi sul computer, te lo metti sul tuo iPod, però poi in fondo le case discografiche, se perdessero il CD, in questo momento ancora non saprebbero che pesci pigliare. Questo è un problema industriale, diciamo così, certo, che ci coinvolge a noi artisti, in qualche modo ci coinvolge perché è il nostro mestiere, insomma. Però io confido sul fatto che poi alla fine l'industria deve sopravvivere e farà di tutto per sopravvivere, differenziandosi il più possibile nei suoi formati, insomma, di distribuzione.
In apertura del nostro incontro parlavamo di 20 anni di carriera dall'88 al 2008, 20 anni di grandi successi. Com'è cambiato Lorenzo durante questo percorso? Hai un atteggiamento più riflessivo nei confronti del mondo?
Ma no, non so solo se è cambiato il mio atteggiamento. Io non ho mai avuto un atteggiamento nei confronti del mondo, in realtà, che si è modificato nel tempo. In fondo sono sempre lo stesso, insomma, se io mi guardo e le mie caratteristiche, la mia essenza è rimasta quella e penso che rimarrà quella sempre, e tanto che a volte mi rendo conto che è un mio limite, no? Il fatto di avere così sempre un po' questo atteggiamento un po' da adolescente eterno, no? Forse proprio perché non avendo avuto un'adolescenza io, me la costruisco strada facendo nella vecchiaia, diciamo così. Io ci metterò una novantina d'anni a passare la mia adolescenza, proprio perché quando era il momento giusto non l'ho avuta. Ma non è che non l'ho avuta perché ero un disadattato, perché poi, cioè, in qualche modo ognuno è disadattato a suo modo, ma semplicemente per una casualità di eventi, insomma, che ha fatto sì che io non abbia passato quel periodo tra bar e gruppetto di amici, muretti e compagnia bella. Io a 14 anni mi sono innamorato della musica e non ho fatto altro, escludendo dalla mia vita ogni altro tipo di attività, diciamo così, anche quella sessuale, nel senso che poi alla fine io ho cominciato a piacermi alle donne quando sono diventato famoso, insomma, no? Perché mi veniva facile. Prima era una cosa che non aveva molto a che fare con la mia vita, ma non perché fossi, semplicemente proprio perché la musica occupava tutti gli spazi, è come se fosse un liquido che aveva occupato ogni interstizio possibile della mia esistenza. La musica intesa come per me era la passione, cioè fare il DJ, fare la radio, quelle cose lì, e quindi mi ritrovo a essere sempre lo stesso poi nei confronti della vita. Cambiano le cose, però il mio atteggiamento è sempre così, un po' curioso, un po' aperto, un po' anche forse ingenuo, no? Rispetto a tante cose.
In chiusura del nostro incontro, siamo alle porte di Sanremo. Posso chiederti un giudizio, forse una domanda un po' banale questa?
Ma io giudizi devo dire che non ne do neanche sulle cose importanti, pensa su, cioè non ci mancherebbe altro, Sanremo non ha bisogno del mio giudizio e io non ho bisogno di darlo. Mi va bene Sanremo, io voglio bene a Sanremo, diciamo così. Se io mi guardo indietro, no, e penso a me da bambino, a me insomma nel corso di questi anni, mi rendo conto che sarebbe stupido e snobbistico, no, non dire che Sanremo ha avuto un ruolo nella formazione del mio immaginario. Insomma, io ricordo Vasco con Vita Spericolata, ricordo Peter Gabriel che si lancia con la liana nel mezzo al pubblico, ricordo un fantastico Sting che canta Russians, ricordo, no, cioè, ho dei ricordi belli di Sanremo, ricordo quando c'era il Palarock, tutti quegli inglesi che arrivavano, insomma era il nostro momento era il momento in cui l'Italia respirava musica per una settimana, non si parlava d'altro, è il momento in cui la musica è in prima pagina, e per uno che fa musica avere la musica in prima pagina è sempre un fatto positivo, no?
Sì.
Non c'è mai, insomma, quindi io devo dire che difendo Sanremo, se non altro perché è l'unica cosa che abbiamo, insomma, se non ci fosse neanche Sanremo sarebbe peggio. Poi penso che abbia fatto anche, c'è stato un luogo fortunato per un sacco di gente, no? Penso a Eros, alla Pausini, a Zucca, non so quanta gente. Io penso che si possa vivere tranquillamente anche senza Sanremo, però visto che c'è, godiamocelo, cerchiamo di divertirci, no? Ognuno lo può usare come vuole Sanremo, ti puoi mettere davanti alla TV e tirargli i popcorn e dire le cattiverie, oppure ti puoi guardare cercando di capire dove sta andando la musica pop italiana, insomma. Io è un luogo, devo dire, che mi diverte, mi piace che ci sia, gli voglio bene a Sanremo.
Grazie Lorenzo per la disponibilità.
Grazie a te, io vi saluto e un abbraccio a tutti.
Alla prossima, ciao.
Ciao, 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 ciao.